Stasera farò contento Giuseppe perché ti dico subito il titolo. Il titolo è questo: nomi scritti e nomi cancellati. Questa non è una parola di propaganda, è una parola che, due anzi parole, che troviamo nel libro della vita, che è questo. E vi prego di andare con me sul Salmo 69, il versetto 28. 69 al versetto 28, è uno di quei salmi detti di esecrazione. E al versetto 28 lo scrittore, che è Davide, parlando dei suoi nemici fisici, perché tutti i salmi di Davide parlano sostanzialmente di nemici fisici, che noi dobbiamo leggere nella chiave di un valore spirituale, anche se naturalmente gli uomini tutti abbiamo uno spirito e i valori spirituali influiscono sui nostri comportamenti, ma comunque lo vedremo un po' meglio dopo. Al versetto 28 dunque la parola dice: siano cancellati dal libro della vita e non siano iscritti con i giusti. Frase che risulta evidentemente molto impegnativa e pesante. Andiamo perciò a completare il concetto che questo esprime in Apocalisse, al capitolo 3, in quello che il Signore dice alla Chiesa di Sardi. Nella conclusione stessa, capitolo 3 dell'Apocalisse, versetto 5, dice: chi vince sarà così vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Abbiamo aggiunto qualcosa in più, là diceva semplicemente siano cancellati, qui dice chi cancella e chi interviene per il contrario. Ma ci sono delle precisazioni ancora più profonde, sempre in Apocalisse. Andiamo quindi poche pagine più avanti, nel capitolo 20. Apocalisse 20, sempre. Versetto 15, l'ultimo di quel capitolo, dice: e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Allora, mettiamo un po' insieme questi versetti, e c'è una parola particolare che dobbiamo ricordare, quella che si dice nel versetto 5 del capitolo 3, dice: non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio. Ora, confessare qui ha il significato più profondo che dovremmo sempre dargli, perché molto spesso confessare viene preso solamente come denunciare, ho denunciato una cosa, ho confessato che sono stato io, una frase così. Ma il verbo originario intende questo: vedere quello che ho fatto esattamente come lo vede Dio, cioè lasciare che il valore, il contenuto della cosa, così come la vede il Signore, mi penetri e io la confessi, la riconosca in quello stesso modo. Quindi qua è molto importante l'interpretazione in questo modo della parola, perché dice: e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio. E dice confesserò, cioè dirò il nome di quella persona lì, in quanto che questa persona è coerente con me. È una persona che ha creduto in me e nella mia opera, e quindi io la autentico, prendiamola in questo termine, in questo modo, la autentico presso il Padre mio. È molto importante questo aspetto. Altre volte credo di avere già spiegato, lo ridico per chiarezza ulteriore, qualora fosse chiaro, ed è che il termine confessare, in italiano lo diciamo così, ma è un verbo che viene dal greco e che in italiano è il corrispondente della omologare, omologazione. La omologazione di un frullino, l'emulazione di un'automobile o di un altro oggetto, corrisponde al fatto che c'è stato a un certo momento un oggetto campione di riferimento, misurato che andasse bene nelle dimensioni, nel peso, nelle caratteristiche tecniche, diciamo è quello lì. Poi ne faccio tanti e questi devono tutti corrispondere e rispettare quelle tali caratteristiche. Questa spiegazione credo che aggiunga in qualche modo qualche elemento di riflessione alla parola che qui dice e confesserò, ed è il Signore Gesù che lo dice, confesserò il suo nome, cioè dirò che costui è omologato a me, che sono il campione di riferimento. Ho citato adesso nel parlare così che l'autore di questa confessione o di questa cancellazione è il Signore Gesù. Andiamo perciò a vederlo, dove lo troviamo. Dalla pagina del capitolo 5 dell'Apocalisse facciamo un piccolissimo salto indietro nel capitolo 1, nei versetti 13 e 14, in particolare troviamo 13-14, andiamo anche un po' più avanti, facciamo dal 13 al 18 che è meglio. Allora, nel capitolo Apocalisse 1, dal versetto 13, dice, anzi 12, e io mi voltai, qui è Giovanni che dice così di se stesso, mi voltai per vedere la voce che mi parlava, e come mi fui voltato, vidi 7 candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno, maiuscolo, somigliante a un figliuolo d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi, cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. E il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana, come neve, e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a terso rame, arroventato in una fornace, e la sua voce era come la voce di molte acque. Sauro ci ha spiegato bene cos'è il concetto delle acque parlando di Daniele, no? È una voce che sembrava come risuonare con le lingue di tutto il mondo, come, no? Ricopriva tutti i popoli. Non so come fosse, però questo è il concetto sottinteso. Versetto 16. Ed egli teneva nella sua mano destra 7 stelle e dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli, acuta, e il suo volto era come il sole quando splende nella sua forza. In altri passi, specialmente di Giovanni, Gesù è luce. Qui parla del sole che per noi è la luce. Versetto 17. E quando l'ebbe veduto, cadde ai suoi piedi come morto, ed egli mi mise la sua man destra su di me dicendo, non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. E fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Scrivi dunque le cose che hai veduto e quelle che sono e quelle che devono avvenire in appresso. Il mistero delle 7 stelle che hai veduto nella mia destra, dei 7 candelabri d'oro. Le 7 stelle sono gli angeli delle 7 chiese e i 7 candelabri sono 7 chiese. Qui aggiungiamo un altro pezzettino che mi interessa correlare al resto della parola, ed è che nel versetto 18 dice, ecco, sono vivente per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Dov'è che a un certo punto si parla di chiavi dell'Ades? Vi ricordate nella parola? Andiamo a vedere allora in Matteo. Matteo nel capitolo, mi pare sia il 16, sì, capitolo 16, dove c'è la cosiddetta confessione di Pietro. Sappiamo l'episodio nel suo assieme. E perché i discepoli dicevano, c'è chi ci chiede chi sia il figliuolo dell'uomo, alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, Geremia, uno dei profeti, e Gesù disse loro, e voi chi pensate che io sia? Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente, e Gesù replicando gli disse, tu sei beato, o Simone, figliol di Giona, perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io altresì ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Questo è un passo che penso tutti sappiamo che è stato utilizzato per dare l'autorità alla condanna alla vita eterna a degli uomini, e il papato ha un grosso pilastro su questa base. Ma leggiamolo bene. Torno indietro, versetto 17, tu sei beato, è Gesù che sta parlando in questo momento, o Simone figliuol di Giona. Sono i nomi umani questi, come dire Giorgio Cartasatta. Ma qui subito dopo gli dice, io altresì ti dico, tu sei Pietro, è su questa pietra. Cioè gli dà un altro nome correlato al suo atteggiamento di fede. E questo è, secondo me, abbastanza interessante, perché se andiamo in Apocalisse 2 al versetto 27, ritorno un po' da dove siamo venuti via, Apocalisse 2 al versetto 27, ho scritto giusto, scusate, no, 17. Apocalisse 2, versetto 17. Siamo nello scritto riguardante la chiesa di Pergamo, che è una delle chiese con determinate caratteristiche, e dice, chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca, e sulla sua pietruzza bianca io scriverò un nome nuovo. Un nome nuovo. Pietro ha avuto, a parte che Pietro vuol dire pietruzza in qualche modo, ma ha avuto un nome nuovo, l'ha individuato prima come uomo e poi in relazione alla rivelazione che Pietro aveva mostrato di avere, l'ha correlato subito a questo concetto del nome nuovo. E tra l'altro questo concetto lo ritroviamo anche poco più avanti, sempre in Apocalisse, al capitolo 3, nei versetti 12 fino alla fine, dice la parola, chi vince io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più, e scriverò su lui il nome del mio Dio, il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Cioè, per quanto riguarda il Signore, c'è questo concetto di nuovo nome, che non so come spiegarvi, perché la parola a me non è sufficientemente chiara, però c'è proprio una novità totale, da questo punto di vista, che comporta anche un nome diverso, ma che sarà un nome di tipo... Come si dice quando un nome ha un suono relativo a una caratteristica? Il caso di Pietro, per esempio, visto che aveva un carattere forte, aggressivo, un po' duro così, la parola Pietra era adatta, no? Sono spiegazioni che non riesco a dare, però mi piace considerare quello che ho cercato di dirvi, cioè che il Signore dice, tu nasci uomo, essere terreno con determinate caratteristiche, anche con un certo nome. Ma quando tu diventi un mio figliuolo, avrai un nome diverso che conoscerai in un certo momento. Non è questo, ma lo conoscerai. E anche in questo dobbiamo, in tutto sommato, vedere forse una cosa mimata sempre dalla Chiesa, perché i vari preti così si danno un nome diverso da quello con cui sono stati battezzati dall'anagrafe del paese dove sono nati. Allora, tutte queste sette chiese sono caratterizzate da alcune cose. Io mi focalizzo su una. Proviamo a leggere nella chiesa, la lettera alla chiesa di Efeso, che è la prima, e chiude la riflessione, la considerazione, diciamo l'autenticazione positiva, ma anche il rimprovero, dicendo al versetto 7, A chi vince io darò a mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Guardate l'ultimo versetto della chiesa successiva, Smirne, dice: chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda. Guardate a metà del versetto 17 della chiesa di Pergamo, sempre capitolo 2. A chi vince io darò della manna nascosta. Possiamo andare avanti, ma su ogni chiesa, per ogni chiesa c'è scritto: a chi vince? A chi vince? Allora, cosa ci deve, che messaggio ci deve dare? Ci deve dare il messaggio che qualunque sia in realtà la tipologia della Chiesa, del contesto, del peccato rilevato dal Signore rispetto a quella tal Chiesa, e andando nel contesto si trovano dei riferimenti, perché troviamo che si parla del peccato dei Nicolaiti, del peccato di Balaam, di Jezebel. Cioè fa dei riferimenti storici della Bibbia per caratterizzare determinate situazioni di peccato che evidentemente erano galleggianti nella media caratteristica di quella Chiesa, e quindi il Signore li ha richiamati. Allora, però, per tutte, nonostante ci sia Balaam, Jezebel e così via, c'è scritto: a chi vince? Cioè c'è una possibilità di vincere, essere vincitori, secondo quello che la parola ci dice, partendo da qualunque situazione. Non c'è una sorta di condanna prefissata, c'è nel suo principio in generale, perché chi non vince, sappiamo cosa gli succede, cioè il suo nome verrà cancellato. Però si può vincere partendo da qualsiasi circostanza, cioè conferma in qualche altro modo, rispetto a modi che conosciamo, che la grazia del Signore copre qualsiasi tipo di situazione, qualsiasi peccato. È chiaro, però, dice: a chi vince. Dopo quindi andremo a vedere cosa vuol dire vincere. È anche interessante stabilire che questo viene detto alla Chiesa di Filadelfia, che forse troppo precipitosamente, in maniera così un po' pellicolare, mi sembra che sia mitizzata come la Chiesa perfetta. È la Chiesa verso la quale il Signore ha meno cose da dire e non dice delle cose negative come per ciascuna delle altre. Però anche lì c'è scritto chi vince. Quindi se uno non persevera, un filadelfiano, non persevera nell'atteggiamento che il Signore ha riconosciuto come positivo, può perdere. Quindi non c'è una Chiesa che sia favorita rispetto all'altra. E questa cosa ci porta anche a guardare la cosiddetta Chiesa più negativa, quella che aspettiamo, non lo so, aspettiamo che più diffusamente si trova, che è la chiesa di Laodicea. Anche Laodicea, l'ultimo versetto, capitolo sempre 3, versetto 21, in Laodicea dice: a chi vince io darò di sedere meco sul trono. Allora, il concetto che sto cercando di evidenziare è che non esiste chiesa perfetta. Tutte hanno qualche cosa, chi più, chi meno, chi di un tipo, proveniente da caratteri regionali, dall'influenza di altre religioni, quello che è, ma tutte hanno la possibilità di entrare nel regno dei cieli. Ci si troveranno delle persone di carattere da Tiatiri, che vagamente si dice che rappresenta la Chiesa Cattolica, poi non so se sia vero, ma non ha importanza, anche lì si può trovare. Si possono trovare persone che sono vittoriose, nel senso che adesso andremo a dire. Allora, facciamo un piccolo salto all'indietro. Se qualsiasi tipo di chiesa può essere costituita da persone che vincono, riassumo una parola sola e poi vedremo un po' meglio, vuol dire, e si conferma, vuol dire che viene confermato il fatto che, in altri termini, noi conosciamo, e cioè che il Signore, il nostro caro Isaia, capitolo 43, che tante volte ricordo e ricordiamo insieme, ha detto che ha pagato il prezzo del riscatto per tutti. e non solo nel capitolo 43 di Isaia, lo dice da altre parti. E se vogliamo uscire dal fatto che l'ha detto in un libro dell'Antico Testamento, sebbene sia il cosiddetto protovangelo di Isaia, andiamo in Paolo, nella prima lettera a Timoteo, dice che esiste un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Infatti qui, come si dice, Giovanni vide uno somigliante a un figlio d'uomo, Gesù uomo, il quale ha pagato il prezzo di riscatto per tutti. Allora noi dobbiamo immaginare questo assieme, che tutti gli uomini, esseri umani, uomini e donne, che vengono al mondo hanno la possibilità di entrare nel Regno dei Cieli. Come vengono al mondo, come siamo venuti al mondo, il nostro libro, il nostro nome è stato scritto sul libro della vita. Il punto è che se la scrittura sul libro è, diciamo, assicurata per tutti, si deve vedere l'uscita, perché quel nome che è stato scritto può essere cancellato in relazione a come ciascuno ha onorato colui che ha permesso che il nome fosse scritto, colui che ha pagato il riscatto, che è il Signore Gesù, oppure può restare perché ha confessato il suo peccato, perché ha riconosciuto Gesù come suo personale Redentore, e allora Gesù stesso confesserà, omologherà quella tal persona a se stesso davanti al Padre. Lo schema a questo punto è molto, molto semplice. Il perdono nella espiazione di Gesù c'è per tutti. Non tutti ne fruiranno sì da poter entrare nel Regno dei Cieli. Dipende dal loro comportamento, dipende cioè dal fatto che entrino o no nel gruppo di quelli chiamati chi vince. A chi vince sarà dato questo, questo, quest'altro. Allora, adesso mi concentro un poco sul vincere. Perché? Perché tutti siamo stati riscattati. Tutti a un certo momento dovremo affrontare una situazione di chiusura della nostra vita, che sia perché uno muore, sia perché il Signore ci verrà a prendere, si appartiene comunque a una categoria, o vittoriosi o non vittoriosi, niente via di mezzo. Bene, allora la nostra cosa importante per noi è quella di entrare tra coloro che il Signore dice hanno vinto. Allora, ma ha vinto il Signore o ho vinto io? O devo vincere io? Il Signore ha stabilito un principio di vittoria per tutti. Quel principio però deve diventare un possesso personale. Deve diventare un possesso personale. Se la parola ci dice che tutti i vari, posso dire, le varie tipologie di persone che peccano secondo, e ci sono un po' tutti i peccati, secondo quello che è descritto nelle sette chiese, hanno comunque la possibilità di entrare nella vittoria di Cristo. Nella vittoria di Cristo si entra se uno decide di, se uno accetta quello che il Signore ha stabilito essere il carattere dell'uomo. Siamo partiti da Pietro, a Pietro ha detto: Pietro, tu sei Pietro e io ti darò le chiavi dell'Hades, ma non gli dice le darò a te per giudicare gli altri. Sono io che apro, libero te dalle chiavi dell'Hades, ma te personalmente, non in generale a tutti. Gesù poteva dire in generale a tutti, ma in quel caso si riferiva solo propriamente a Pietro. E allora la vittoria è una tipica cosa che viene correlata a una battaglia, no? A un duello, a qualche cosa, due forze contrastanti. E allora le forze contrastanti di fronte alle quali noi ci troviamo sappiamo benissimo da dove vengono. Quindi dobbiamo andare a prendere quello che la parola ci dice in relazione a questa nostra situazione terrena. Ci va da sé, nella vostra mente sarà già passato quel breve capitoletto delle lettere Efesini, nella parte 6, dai versetti 10 al 18. Efesini 6, 10, 18 dice: del rimanente, cioè dopo tutto quello che vi ho detto, sintetizziamo in sostanza: fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza, rivestitevi della completa armatura di Dio onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo, poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il dover vostro, restare in piedi. Notate che per due volte sottolinea la completa armatura. La completa armatura, di cui adesso leggiamo gli elementi componenti, è importante, perché se manca un pezzo dell'armatura, il maligno lo individua subito e quindi entra là dove l'armatura non c'è. O è carente, è slacciata, è deboluzza, non lo so. Bene, allora adesso leggiamo dal versetto 14. Dice: state dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi. La prima parte dell'armatura è la cintura, cioè la verità. Essendovi rivestiti della corazza della giustizia. La corazza è quella che una volta copriva gli organi vitali, in sostanza, no? La corazza della giustizia, quindi verità e giustizia. Calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace. E questo è un richiamo, mentre la verità e la cintura sono chiaramente, la corazza sono chiaramente difensivi, invece la prontezza che dà l'Evangelo della pace è qualcosa che ha anche un'applicazione verso l'esterno. Un'arma offensiva, ma prima di tutto deve essere, visto che parliamo di un'armatura per il combattimento personale contro il maligno, la prontezza dell'Evangelo della pace è quello che mi permette, quando sono attaccato dal maligno, di ricorrere a qualche parte della parola, richiamarla per farla essere vivente. Ricordiamoci che la parola della parola è detto esattamente che è vivente e potente, è capace di penetrare, come la famosa spada tipo romano, poi l'accenna anche qui, con due tagli, fino alla divisione, dice, delle ossa e delle midolle, dello spirito e dell'anima, e di giudicare tutti i pensieri e i sentimenti del cuore. Allora, sono preso da una tentazione, che è una cosa diffusa un po' per tutti, qualsiasi tipo, non sto a dire quale, ma se ricorro alla parola, la parola sarà capace di essere efficace nel colpirmi lì, nel liberarmi lì, nel giudicare nel mio cuore ciò che è spirito o dell'anima, oppure anche l'altro aspetto che lì viene citato, la divisione del mio spirito, e l'altro aspetto, adesso mi sono confuso, la terza cosa, giudicare i pensieri e i sentimenti del cuore. Quante volte noi abbiamo dei pensieri e sentimenti del cuore che in realtà sono in contrasto con la parola, e quindi dobbiamo rifarci alla parola, questa della spada di cui si parla, per essere sostenuti e liberati. Infatti dice: state dunque saldi. Subito prima ha detto, dopo aver compiuto tutto il dover vostro, restare in piedi. Continuiamo con l'elenco dei componenti dell'armatura. Poi c'è lo scudo della fede, per spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Eh sì, il maligno tenta di attaccarci in qualche modo per indebolire la nostra fede, per metterla in crisi. Ma figurati se è vero, no? O qualcosa di questo genere. Ma no, cosa ha fatto con il serpente, con Eva? Non gli ha detto: ma no, non è così. Ha aggirato la verità che in sostanza fino a quel momento Eva aveva sostenuto, facendola dubitare, e quindi è un crollo di fede. Andiamo avanti ancora, dice: prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. L'elmo della salvezza io lo vedo in quanto che l'elmo si mette in testa, no? E in testa abbiamo sostanzialmente la centrale della nostra persona, la centrale operativa da cui compartono tutti i segnali, i pensieri, i ragionamenti, no? E quindi abbiamo bisogno di essere protetti, perché quella dei ragionamenti, per esempio, è un'arma che il maligno usa molto volentieri. E infine la spada dello spirito, che è la parola di Dio, l'ho già accennata prima. Allora, il nostro compito è di vincere contro il male. Siamo venuti sulla terra già riscattati, quindi c'è già una promessa precisa. A noi sta scegliere di voler correre questo, come lo chiama lettera agli ebrei, dice di correre l'arringo della sfida, di correre questa sfida, correre nel senso non soltanto di correre, ma di percorrere la sfida nel suo valore e di affrontarla in maniera tale che, armati come qui si dice, e con la volontà di usare questa armatura di fronte alle circostanze della nostra vita, noi riusciamo ad essere vittoriosi. In Romani, lo cito, tanto più o meno conoscete tutti il versetto, capitolo 8, versetto 37, dice: noi siamo più che vincitori. Ma siamo più che vincitori se usiamo l'armatura, se ci vestiamo, cioè, per combattere là dove il Signore permette che noi siamo attaccati. Una cosa importante che ho già accennato, ma che ritengo debba essere profondamente, ma proprio attentamente guardata, è di non combattere contro le cose, ma andare a vedere qual è l'origine delle cose, e per cose intendo essenzialmente gli eventi della vita. Non dimentichiamoci che la volontà di Dio è una volontà che ha dei valori assoluti, perfetta volontà, ma esiste anche una cosiddetta volontà permissiva, talché il Signore la permette determinati eventi affinché quegli eventi ci spingano a capire dove noi siamo carenti, di quale intervento purificatore abbiamo bisogno, sapendo che l'intervento purificatore è pronto, ma bisogna che noi lo vogliamo. Quindi, quando ci capita una cosa, di qualsiasi tipo essa sia, è importante che noi cerchiamo di raccoglierla confrontandola, analizzandola in relazione ai nostri comportamenti, ai nostri pensieri, alle circostanze in cui noi abbiamo accusato un colpo, faccio per esprimermi in senso generale, perché non voglio fare degli esempi, ma ciascuno di noi cova qualche cosa dentro. E il Signore permette delle situazioni talché quella cosa che, ho detto, stava nascosto sotto il termine cova, metta la testina fuori, perché coviamo qualcosa che al Signore non va e va tolto. Quando ha citato i Nicolaiti e Balaam e così via, ha detto delle cose che in se stessa potrebbero sembrare delle diciture. Ma Balaam cosa ha fatto? Se andiamo a leggere la parola, impariamo cosa ha fatto Balaam, e ha istigato all'idolatria, no? Quindi c'è qualche Balaam che ci gira nelle orecchie? Forse sì. Idolatria, ma no, ma io a casa non ho le statue, le torte tutte. Sì, ho capito, però hai vestiti alla moda e spendi tutti i tuoi soldi nei vestiti alla moda, oppure nella chitarra, non lo so. Ne abbiamo degli idoli. Cioè qualche cosa che, per cui siamo disposti a pagare non soltanto un prezzo di tipo economico, ma un prezzo di mettere davanti a Dio. Ah, oggi c'è il concerto a tal dei tali, c'è la partita a tal dei tali, in chiesa non ci vado, tanto ci vado sempre. No, adesso non sto esagerando, ma siamo capaci di avere degli idoli che ci impediscono, di tanti tipi. Ebbene, allora il Signore ci metterà sempre di fronte delle circostanze talché riusciamo, se vogliamo, a raccogliere il suo messaggio. Non riusciamo bene a capirlo, ma riusciamo a capire però che ci deve essere qualcosa che il Signore ci vuole dire. Fin lì, diciamo, è più semplice. Il passo successivo è di capire che cosa e perché. Ma che cosa e perché lo possiamo sapere se noi ci rivolgiamo con un cuore che è già predisposto ad accogliere il rimprovero del Signore, in sostanza, e a confessarlo. Allora sì, allora sì che quella volontà permissiva, che per noi è una cosa che non vorremmo, un evento che non vorremmo, e ne siamo pieni, ne capitano tutti i momenti, perché noi vorremmo di natura sempre tutto il contrario di quello che è la purezza del Signore, e quindi questo ci porta a camminare con Lui se lo vogliamo. Camminare. Quante volte nella parola c'è scritto di camminare? Camminate per lo Spirito e non adempirete alle opere della carne. Cammina la mia presenza e sii integro. Cammina umilmente con il tuo Dio. E poi non so altre, so dove trovare altre frasi, ma non è importanza. E camminare vuol dire andare avanti nella vita. Stai marciando nel tuo, il tempo di questa giornata sta finendo per tutti noi e non torna. C'è ancora un tempo avanti, siamo ancora qua. Bene, allora questo tempo che sta correndo, che sta camminando davanti a noi, inesorabilmente per noi, lo possiamo utilizzare per permettere che diventi un cammino con il Signore, umilmente con Lui, integramente con Lui, e disposti quindi a sentire qual è il suo parere. C'è un'altra cosa che si inserisce molto bene in questo punto, perché tutto questo decidere di camminare, decidere di confessare, decidere di rifarsi la parola richiede una volontà. Allora ci rifacciamo alla unica e prima preghiera che il Signore Gesù ha insegnato ai suoi discepoli. Gli ha detto: Padre nostro. Ma è stato carino, perché in quel momento non eravamo ancora figli secondo la croce. Per il Signore c'era una previsione, ma l'ha detto in generale: Padre nostro che sei nei cieli. Poi dice: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Questo sia non è un invito generico, è un o un sì o no, va fatta la tua volontà. Allora, siccome dice sia fatta la tua volontà in terra come fatta nei cieli, uno potrebbe con cuore onesto dirsi: ma come è fatta nei cieli? Ho capito, deve essere fatta come va, ma com'è fatta nei cieli? Bene, il problema non c'è, perché il Signore ha mandato giù dal cielo una persona, un figliuolo d'uomo, il quale ci ha detto come si fa la volontà secondo i cieli. Leggiamo qualche passo, perché mi sembra importante, e li leggiamo tutti quanti dal Vangelo di Giovanni, che mi sembra il più ricco da questo punto di vista. Giovanni 5 va dal versetto 19 al versetto 19. In verità, io vi dico che il figliuolo non può da se stesso fare cosa alcuna se non la vede fare dal padre. Cioè si rifà a un'autenticazione di volontà del padre. Andiamo un pochino più avanti, una piccola pagina, capitolo 6, nel versetto 38. 38? Sì. Nel versetto 38 dice: perché non sono disceso dal cielo per fare, cioè sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi la sto facendo, guardate come faccio io, capite come deve essere fatta. E mi collego subito a una cosa che dice: ma la volontà di colui che mi ha mandato. Spessissimo il Signore Gesù si riferisce a dire: io vengo da là, io sono mandato da là, cioè non sono uno che si è preso di sua propria iniziativa una posizione autorevole, io sono mandato, quindi ho tutti i numeri per potervi dire le cose vere in senso assoluto. Andiamo a Giovanni 8, 29. 29 mi ridice ancora le stesse cose, lo ribatto perché è importante. 29: è colui che mi ha mandato, colui che mi ha mandato, anche qui si riferisce al mandante, è meco, ed egli non mi ha lasciato solo, perché fo del continuo le cose che gli piacciono. del continuo le cose che gli piacciono. E vado al verso, sono al capitolo al 12, al 12 e al versetto 49. Perché io non parlo di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato Lui quello che devo dire e di che cosa devo ragionare. Ed è interessante che in molte di queste situazioni qua, se andate a vedere, lo troverete vero, sono delle situazioni in cui Gesù era contestato e Lui di fronte alla contestazione dice: no, io sono qua e faccio la volontà del Padre mio che mi ha mandato. Adesso nessuno di noi può dire direttamente questo, però credo che ciascuno di noi di fronte a una contestazione, a una sfida, se è un figliolo che cerca la comunione col Padre, riferendosi alla parola, può sostenere questo. Io dico così perché lo trovo scritto qui. E questa l'abbiamo a disposizione più o meno in qualsiasi momento. L'ultima citazione la ce l'ho nel capitolo 14, al versetto 31. E dice, siamo alla fine, alla chiusura dell'ultima cena, ma così avvenne affinché, avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Levatovi e andiamo via di qua. È la prima volta che osservo, e gli altri tre Vangeli sono coerenti, che i capitoli 15, 16, 17, cioè tutto quello che il Signore Gesù dice, non erano più alla cena, erano usciti. Stavano andando al Monte degli Olivi facilmente, perché poi è là che si verifica l'arresto del Signore Gesù. Questo è puramente un inciso. Allora, il Signore ha una volontà permissiva, cioè ci permette delle cose per infilare uno spillone pungente in qualche punto del nostro carattere. E si aspetta che noi reagiamo a questo suo invito. Reagire comincerà magari anche con un'arrabbiatura, una seccatura, quello che vuole, ma se c'è un minimo di fiducia nel Signore, uno a un certo punto dice: Signore, vabbè, mi sono arrabbiato, adesso mi hai tranquillizzato, che cosa, da dove devo partire? Cominciamo a pregare, prendiamo la parola, anche se non sarà la parola giusta per quel caso, è parola di vita. La prendiamo come strumento per comunicare col Signore, e se ci vede intenzionati veramente a confessare, a riconoscere là dove ci porterà, anche se non lo sappiamo prima, ma questo è un valore vincente. Il Signore permetterà che arriviamo sani e salvi, magari un po' ammaccati, un po' dispiaciuti, ma arriviamo sani e salvi a quella confessione di cui ha bisogno. E allora in questo modo si verifica la continuità della nostra possibilità di vittoria, affinché siamo nella categoria di Sardi, di Pergamo, di quello che l'altro, non ha nessuna importanza, ma che alla fine si possa dire: a chi vince, a chi vince. Il Signore si aspetta che noi vinciamo, e mi ripeto perché voglio sia chiaro, vinciamo perché ci ha creati, siamo qua, se siamo qua ci ha riscattati, non ha mandato al mondo delle persone irriscattabili, perché sarebbe una cosa inaccettabile per la giustizia e la santità di Dio. Siamo riscattati, quindi abbiamo tutti la possibilità di che il nostro nome, che è stato scritto all'inizio, non venga cancellato, perché il Signore Gesù confesserà il nostro nome di fronte al Padre, e allora il nome sarà confermato davanti a Lui. Quindi la nostra vita ci richiede essenzialmente di leggere accuratamente, con perseveranza, anche con fatica, ma con perseveranza soprattutto e volontà, gli eventi della nostra vita. Non lasciamo che gli eventi della nostra vita, grandi o piccoli che siano, sfuggano così, con quella specie di fatalismo che tante volte nel mondo sentiamo dire, e sentiamo anche dire: sia fatta la sua volontà, con una specie di faccia angelica che il Signore non gradisce, perché è una faccia falsa, Quando si dice fate la volontà, è una cosa generica, è come stare lì pensando di essere bravi e santi perché mi faccio martirizzare dalla sua volontà. Non è mica così, è un'offesa al Signore, il essere apparentemente fedeli e seri come qualcuno vuole in questi atteggiamenti, mentre invece non lo è assolutamente. La sua volontà sì è da fare, ma la prima volontà è di entrare nella sua volontà, capire cosa c'è e perché. Ecco, credo di avere terminato, anche è tardi, e spero che abbia potuto darvi così un aiuto come ho ricevuto io nel fare queste riflessioni per la nostra vita quotidiana. Amen.